Allora, questa mattina apriamo le nostre Bibbie in Genesi 17 e vogliamo leggere il versetto 15. Poi Dio disse ad Abramo: quanto a Sarai tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma suo nome sarà Sara, e io la benedirò e da lei ti darò pure un figlio. Sì, io la benedirò ed egli diventerà nazione. Re di popoli usciranno da lei. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e disse in cuor suo: nascerà un figlio da un uomo di 100 anni? E partirà Sara che ha 90 anni? Quindi Abramo disse a Dio: Dei, posso Ishmaele vivere davanti a te? Ma Dio rispose: no, ma sarà Sara tua moglie. Sarà Sara tua moglie, ti partirà un figlio, e tu lo chiamerai Isacco, e io stabilirò il mio patto con lui, come un patto eterno con la sua discendenza dopo di lui. Quando Ishmaele io ti ho saudito, ecco, io lo benedirò, lo renderò fruttifero e lo moltiplicherò grandemente, e egli diventerà padre di 12 principi, e io farò di lui una grande nazione. Ma il mio patto io stabilirò con Isacco, che Sara ti partorirà in questo tempo, l'anno prossimo. Abbiamo visto diverse domeniche fa questo patto della circoncisione, il suo significato, che era un segno intimo fra Dio ed Abramo, il popolo ebraico. Non era una cosa di essere messo in mostra o un medaglio di onore, ma era una cosa intima. E anche in quei passi Dio aveva cambiato il nome di Abramo. Qui in versetto 15 lui cambia il nome di Sarai in Sara. E poi Dio dà il nome del bambino che nascerà, Isacco, che vuol dire ridere. È interessante qui che ad Abramo e Sara Dio dà dei nuovi nomi. Voi sapevate che Dio vi darà un nuovo nome? Quanti sapevano questo? Pochi, alcuni di voi non sapevate. Guardiamo in Apocalisse capitolo 2. Scusatemi. Al ritorno qui in Veneto, il Veneto mi ha regalato un bel raffreddore. Amen, gloria a Dio anche per questo. Esatto. Versetto 17 di Apocalisse 2. Chi ha orecchi ascolta ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. A chi vince io darò da mangiare della manna nascosta. E io darò una pietruzza bianca, e sulla pietruzza sta scritto un nuovo nome che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Sapete che Dio ha un nuovo nome per te preparato? Chissà, no? Io a volte mi chiedo, ma come sarà il mio nuovo nome nel Regno Celeste? Sono entusiasta, cioè io sono in aspettativa di un giorno stare davanti al Signore, e il Signore mi darà quella pietruzza bianca e io lo rigirerò e sarà il nome che Lui ha scelto per me. Un nuovo nome. Spesso nella Bibbia, quando una persona si converte al Signore e lascia le sue vie peccaminose, lascia la via della sua vecchia religione, Dio lo dà un nuovo nome. L'apostolo Paolo era chiamato Saul, e Dio ha cambiato il suo nome in Paolo, che vuol dire piccolo, insignificante. E anche qui Dio ha cambiato il nome di Abramo e Sara, perché loro erano nati di nuovo. Dobbiamo sempre ricordare nella vita di Abramo che Abramo visse 400 anni prima della legge di Mosè. Perché a volte noi pensiamo che tutto il Vecchio Testamento è la legge di Mosè, no? Quando pensiamo al Vecchio Testamento, cosa pensiamo? I 10 comandamenti. E quindi mentalmente a volte abbiamo incollato nella nostra mentalità che tutto il Vecchio Testamento rappresenta la legge. Ma Abramo visse prima della legge, 400 anni prima. In capitolo 15 è scritto che Abramo credette Dio e fu imputato come giustizia. E quindi quando noi nasciamo di nuovo, Dio ci dà quel nuovo nome. Noi lo scopriremo in paradiso. Ma notate che Ismaele è l'unico nella famiglia che non riceve un nuovo nome. E sapete perché? Perché Ismaele è un frutto della carne. In Galati capitolo 4, l'Apostolo Paolo, guardiamo anche lì, così potete vedere voi in Galati capitolo 4, l'Apostolo Paolo ci spiega che Ismaele e Isacco, la loro vita è un'allegoria. Voi sapete un'allegoria che cos'è? È una storia che rappresenta una verità, un qualcosa che ha una lezione per noi. E anche nella vita di questi personaggi, di Abramo, di Sara, di Agar, di Ismaele, di Isacco, sicuramente loro non sapevano al momento che la loro vita sarebbe un'allegoria, che la loro vita rappresenterebbe qualcosa di spirituale, rappresenterebbe i due patti, il vecchio patto, la legge di Mosè, e un nuovo patto che abbiamo in Cristo. Eppure vediamo anche la sovranità di Dio, che Dio nella vita di un uomo o una donna giusta, Lui ci indirizza. Lui fa accadere le cose nella nostra vita secondo il suo volere. Perché non è a caso tutto questo che è accaduto nella vita di Abramo. Era nel piano di Dio. E qui l'Apostolo Paolo in versetto 21, perché tutta la lettera ai Galati è per correggere una dottrina erronea nella chiesa ai Galati, che i Galati erano gentili maggiormente, dovevano circoncidersi per essere giustificati davanti a Dio. Quindi non bastava più il sacrificio di Cristo, non bastava più credere solamente in Gesù. Erano entrati dei ebrei nella chiesa e hanno cominciato a insegnare ai gentili: sì, credere in Gesù, però dovete anche fare la legge di Mosè, dovete anche circoncidervi, non dovete mangiare il prosciutto, non dovete mangiare frutto del mare, niente calamari, niente spaghetti alle vongole, dovete fare anche tutte queste cose come le abbiamo fatto noi. E quindi Galati è stato scritto da Paolo, dallo Spirito Santo, per correggere questo errore. Perché sapete che quando noi vogliamo aggiungere qualcosa al sacrificio di Cristo, Paolo dice qui, noi abbiamo reso vano il sacrificio di Cristo. È buono che noi comprendiamo la profondità di questo. Paolo dice che se tu pensi di essere giustificato per le tue opere, Cristo è morto in vano. Non c'era neanche bisogno che Lui soffriva come ha sofferto. Non c'era bisogno che Lui doveva prendere quella corona di spine in testa, che Lui doveva prendere le frustate, che Lui doveva essere inchiodato sulla croce. Non c'era bisogno, se potevi salvare te stesso attraverso le opere religiose, attraverso ubbidienza a un elenco di regole e di legge. Non c'era bisogno. E quindi è inutile, sì, la gente che non conosce il Signore, ma anche noi credenti, che per un secondo, un millesimo di un secondo, pensiamo che in qualche modo le opere che noi facciamo ci rendono più graditi a Dio, perché non è così. L'unica cosa che rende noi credenti graditi davanti a Dio è quella che ha fatto Gesù. E per questo noi ai piedi della croce siamo tutti uguali, se siamo americani, africani, europei, sudamericani, se il colore del nostro pelle è bianco, marrone, giallo, verde, in Cristo siamo uguali, maschio e femmina, siamo tutti pari, perché non è basato su quello che noi siamo o quello che abbiamo fatto, ma su quello che Lui ha fatto. Oh, è bello. Dobbiamo realizzare questo ogni giorno della nostra vita, Signore. È solo per la Tua grazia che anche oggi posso camminare. E Dio vuole che afferriamo bene questo concetto, perché lì c'è la vera vittoria per noi come credenti. Lì c'è la vera potenza di vincere il peccato, di vivere una vita consacrata a Dio. Quando realizziamo che in tutto e per tutto è solo Cristo, che ha fatto tutto e che fa tutto e che farà tutto. E quindi Paolo, scrivendo ai Galati, qui in versetto 21, fa una domanda ai Galati. Ditemi voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge? E quindi lui fa questa domanda ai Galati, una buona domanda, e la domanda è questa: voi comprendete cosa dice la legge in realtà? L'apostolo Giacomo dichiara nella sua lettera che se noi obbediamo tutta la legge per tutta la nostra vita, ok? In parola, in azione, in pensiero, dal secondo in cui nasciamo fino all'ultimo, il penultimo respiro della nostra vita. E poi al penultimo respiro della nostra vita noi commettiamo un peccato solo. L'apostolo Giacomo dichiara che chi manca in solo un punto della legge ha mancato tutta la legge. Comprendiamo bene cosa Paolo vuole che loro capiscano. Voi comprendete cosa dice la legge? La legge di Dio, i 10 comandamenti e tutta la legge del Vecchio Testamento dichiarano questo all'uomo: perfezione. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo della tua vita devi camminare in perfezione. Infatti l'autore di Ebrei dichiara che nessuno è stato o sarà mai giustificato per le opere della legge, perché la legge non può rendere l'uomo perfetto. E uso questo esempio: se uno di noi magari andiamo in giardino o lavoriamo sulla macchina, abbiamo la faccia piena di fango, di grasso, se noi andiamo in bagno c'è il specchio. Il specchio ci fa vedere che siamo sporchi, ma il specchio ha la capacità di lavare la nostra faccia? Possiamo staccarlo dal muro, strofinarlo abbastanza lo specchio e veniamo puliti? No! E il scopo della legge di Dio è questo. La legge di Dio è un specchio per l'essere umano. E la legge di Dio dice: guarda che tu sei sporco. Tu hai bisogno di qualcosa che io non posso darti. Se uno è sporco ha bisogno di che cosa? Dell'acqua e sapone? Ha bisogno del sapone, perché il sapone è quello che toglie il sporco. E così anche qui in Galati Paolo ci spiega che la legge di Dio è come il specchio che rende tutto il mondo condannato davanti a Dio. Il scopo della legge non è per pulire l'uomo, non è per rendere perfetto l'uomo, ma per far rendere conto l'uomo delle sue proprie condizioni. E quindi la legge dichiara: tu sei un peccatore, tu andrai all'inferno per l'eternità e sarai separato da Dio per l'eternità se non ti lavi. E Paolo qui nella lettera ai Galati dice che la legge era il nostro tutore, che ci ha custodito finché siamo arrivati a Cristo. Il scopo della legge di Dio è portarci alla conversione a Cristo. Perché la legge dice: sei colpevole, sei un peccatore, non sei degno di Dio. E quindi vediamo il sporco come il sporco sulla faccia. E in quel momento riconosciamo: ho bisogno di essere lavato. Allora nostra condizione spirituale non è il grasso della macchina o la terra del giardino, ma il peccato. Una cosa dentro l'uomo. Tutte le bugie che abbiamo detto, tutte le menzogne, tutte le volte che abbiamo magari concupito, che abbiamo desiderato quello che non dovevamo desiderare. Perché anche Gesù, i farisei credevano di essere giusti davanti a Dio, e Gesù disse: se tu solo guardi una donna per con desiderio, tu commetti adulterio nel tuo cuore. Se tu dici tuo fratello raca, stolto, scemo, tu sei un omicida davanti a Dio. E perché il Signore ha detto queste cose? Per far capire ai farisei che voi credete di essere giustificati, ma la legge di Dio è applicabile anche al pensiero dell'uomo. E vi chiedo questa mattina, chi può reggere davanti a questo? Il Papa? Il Dalai Lama? Uno di noi presente questa mattina? Nessuno può reggere, nessuno. Infatti il libro di Romani dice che tutto il mondo è condannato davanti a Dio. La Bibbia, al contrario del pensiero umano, che pensiamo della condanna, sai, il giorno del giudizio saremo davanti a Dio, la Bibbia dichiara che chi non è in Cristo è già condannato. Io prima di rendere la mia vita a Cristo, di conoscere Cristo in spirito e verità, ero già condannato davanti a Dio. C'era già la sentenza di condanna. E quindi Paolo qui in Galati ci fa, anche noi a Montebelluna, comprendete cosa dice la legge? La legge dice perfezione, se tu vuoi stare davanti a un Dio santo, sui tuoi meriti. Questo dice la legge. Però la legge dice tu hai bisogno di essere lavato, e ecco entra la croce, dove Dio ci dice: io ho provveduto per la tua sporcizia. Ho mandato mio figlio Gesù a morire in croce. Se tu crederai con tutto il tuo cuore, tu sarai lavato. Tu sarai purificato davanti a me. Sarai giustificato. E quindi qui in Galati 4:21 Paolo dice: ditemi voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge? Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla libera. Or quello che nacque dalla schiava fu generato secondo la carne, ma quello che nacque dalla libera fu generato in virtù della promessa. Ok, ricordiamo un po' la storia, perché sono passate alcune settimane, no? Dio aveva già tanti anni prima, 25 anni prima, no, 26, aveva promesso a Dio: io attraverso di te, Sara, perché Sara era l'unica moglie che lui aveva in quel tempo, vi darò un figlio e voi sarete padre e madre di una grande moltitudine, come la sabbia del mare. Però passarono gli anni, ancora niente bambino. Quindi Sara dice: Abramo, prendi la mia serva Agar, perché vedo che Dio non sta adempiendo le sue promesse. Vai tu da lei, poi nascerà un bambino, e almeno ci sarà un bambino in casa, no? Avrò questo figlio da un'altra donna, no? E Abramo, stupidamente, ascolta la sua moglie in questo, e nasce Ishmaele. Quindi Ishmaele è un frutto della forza umana, della furbizia umana, della intelligenza umana, del ragionamento umano. E Dio non può benedire questo, perché altrimenti Abramo e Sara potrebbero vantare: noi l'abbiamo adempiuto la promessa di Dio. Ci siamo stati furbi. Dio è stato un po' lento e quindi ci siamo arrangiati noi. Invece Isacco, e abbiamo visto in capitolo 17, Abramo dice: ma Signore, puoi nascere un bambino da un uomo di 100 anni e una donna di 90? Una donna di 90 anni ha già oltrepassato la menopausa da tanti anni. E un uomo di 100 anni, nel libro di Ebrei dice che Abramo era già morto nel suo capacità riproduttiva. Lui non poteva fisicamente più avere figli. Ecco arriva Dio. Sapete che Dio piace le cose impossibili. Il fratello, non sai la situazione in cui mi trovo, la fabbrica sta chiudendo. Ma Dio ama le situazioni impossibili, perché finché tu puoi arrangiarti, Dio non prenderà tutta la gloria. Come la storia di Gedeone, avevo 30.000 uomini e Dio dice no, togli, sono troppi, poi voi prenderete la gloria. Ha tolto un bel po', mi sembra 20.000. Dio disse no, ancora sono troppi, togli ancora. Quindi sono arrivati a 400 uomini contro un esercito di migliaia. E veramente è stato un miracolo di Dio. Gedeone, nessuno poteva dire l'abbiamo vinto con la nostra forza, potevano solo dire noi serviamo un Dio di grandi miracoli. Quindi non aver paura se tu sei in una situazione impossibile, perché Dio ama. Dio ama quando l'uomo dice non c'è possibilità. Poi dice, adesso entro io, perché vi farò vedere la mia gloria. Tu fino adesso hai provato con le tue forze, con la tua intelligenza, ma adesso che hai capito che non ce la fai, ti farò vedere io quello che io sono capace di fare nella tua vita. Comprendiamo? Dio ha un piano grande per la nostra vita. Dio ha un piano che dopo guarderemo indietro e dice, è solo stato il Signore. Guarda! Anche l'altro giorno parlavo con Vincenzo del coro, no? E mi raccontava come qualche persona dice, siamo stati bravi, no? A fare. E lui ha detto a questo fratello, guarda, è stato un miracolo di Dio, veramente, che Dio ha messo le nostre voci insieme, che ha messo gli strumenti, perché nelle prove non siamo mai riusciti a fare una cosa del genere, mai, neanche per 5 minuti. Lui riconosceva questo Vincenzo. Lui ha detto, veramente è stato un miracolo di Dio. Perché fino all'ultimo giorno delle prove era ancora un disastro. Ma nella sera del concerto Dio ha messo la sua mano e è filato come l'olio. Che Dio fa le cose così, le fa perfette. E quindi Dio doveva permettere a Abramo di arrivare alla fine di se stesso, in modo che solo Dio potesse prendere la gloria. Versetto 23, or quello che nacque dalla schiava fu generato secondo la carne, ma quello che nacque dalla libera fu generato in virtù delle promesse. Tale cose hanno un senso allegorico, perché queste due donne sono due patti. Uno del monte Sinai. Che cosa è accaduto nel monte Sinai? Ricordate? In Esodo? Esodo 20, che cosa è accaduto sul monte Sinai? Dio ha dato le tavole della legge. Quindi Agar rappresenta la legge, l'uomo che cerca di giustificarsi attraverso un processo di ubbidienza a regole, legge. Quindi queste due donne sono due patti, uno dal monte Sinai che genera schiavitù, ed è Agar. Or Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, ed essa è la schiava con i suoi figli. Invece la Gerusalemme di sopra è libera, è il madre di noi tutti. Infatti sta scritto, rallegrati o sterile che non partorisce, prorompi in grida tu che non sentivi dolori di parto, perché i figli della abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva un marito. Or noi fratelli alla maniera di Isacco siamo figli della promessa. Noi questa mattina siamo l'adempimento della promessa di Dio fatta ad Abramo. Perché Dio disse ad Abramo: io farò del tuo seme un popolo come la sabbia dell'oceano, quindi una cosa terrestre. Ma un'altra promessa lui disse: io farò di te non solo una nazione, il popolo di Israele, ma io farò di te delle nazioni. E queste nazioni saranno come le stelle del cielo, che se un uomo potrebbe numerare, così potrebbe numerare la tua discendenza. E noi siamo l'adempimento di questo. Abramo, quando migliaia di anni fa ha guardato quelle stelle, ognuno di noi eravamo una di quelle stelle, in senso figurativo. E Dio disse a Abramo: tu avrai una discendenza in Cristo come le stelle del cielo, un moltitudine innumerevole. Infatti in Apocalisse dichiara che ci sarà una folla in cielo. Lì non ci sarà freddo, ci saranno tanti corpi, ma non per questo. Lì non sarà freddo perché sarà il Signore che ci scalderà. Ma come, versetto 29, come allora colui che era generato secondo la carne perseguitavo colui che era generato secondo lo spirito, così avviene il presente. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede con figlio della libera. Così dunque, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della libera. Quindi grazie a Dio che siamo figli della libera, siamo figli della fede. Guardiamo di nuovo in Genesi 17, perché qui Dio vuole definitivamente far capire a Abramo che Ishmaele, il frutto della sua opera carnale, non potrà mai essere l'erede delle promesse di Dio. Ma Abramo, come noi, sapete che non è facile morire la nostra carne. Noi a volte possiamo essere credenti per tanti anni nella fede, eppure ci aggrappiamo a certe cose, e il Signore lotta con noi e dice: quando li mollerai? Quindi non dobbiamo giudicare Abramo qui, quando lui dice: Signore, che Ishmaele posso vivere sempre davanti a te. E io vedo qui, in versetto 18, Abramo disse a Dio: Dei, posso Ishmaele vivere davanti a te? La figura di due persone, la figura di noi credenti, che ancora vogliamo trascinare, anche se siamo nati di nuovo, anche se Dio ha cambiato il nostro nome e ci ha generato una nuova nazione spirituale, ancora vogliamo aggrapparci alla carnalità o a quelle cose, no? Della vecchia vita. Ma Signore, non posso ancora, fa che Ishmaele vivere ancora. Ma la risposta di Dio è chiaro: no. No. È vero che Dio benedisce Ishmaele materialmente. Lui dice sì, lui sarà capo di 12 tribù, lo benedirò. Infatti adesso vediamo, gli arabi sono ricchissimi col petrolio, sono tutti figli di Ishmaele. Anche questo è un adempimento della promessa di Dio. Ma Dio dice: Ishmaele non sarà erede delle promesse spirituali, perché lui, Abramo, è un frutto della tua carne, e il frutto della carne non può attraversare la croce di Cristo. Deve essere deposta, deve essere lasciato. Ma ancora Abramo si aggrappa un po', no? E io vedo tanto me stesso in Abramo in questo. Io sono credente da 28 anni, eppure voi credete che io sono perfetto? No, meno male. perché non lo sono, sarai deluso. Non sono perfetto. Che a volte sei credente, ah, il pastore, tutte le parole sono rose, no? Poi magari mi vedono a casa, mi vedono al momento, hai visto il pastore come ha perso la pazienza? Allora anche lui è fatto di argilla. Eh sì. Però vi dico, dopo 28 anni di fede, ancora come Abramo, magari ci sono punti nella mia vita, no? Che il Signore dice, no, quella cosa non puoi vivere, lo devi mollare. E come Abramo grido, Signore, ma posso vivere un po' questo Ismaele? Questa mia opera, queste cose che io ho fatto? E la risposta è no. Non credo, non puoi. Perché quella cosa non puoi ereditare le mie promesse. Solo quello che fai in fede, solo quello che fai in Cristo avrà un frutto eterno. E qui Abramo rappresenta anche un altro tipo di persone, il non credente, che magari frequenta la chiesa di Montebelluna e che magari ha capito la verità del Vangelo, ha capito quello che Cristo chiede da lui o da lei, ma ancora vuole tenere, no? Ma Signore, posso ancora pregare Maria? Posso ancora tenere qualcosa della religione dei miei padri e portarlo anche nel tuo regno? No. No. Sapete, noi non seguiamo un Dio che dice, va bene, vieni con tutta la tua Babilonia e segui me. No, Gesù ha detto, prendi la tua croce. La croce dice morte a noi stessi, alla vecchia vita. E Paolo dice, voi siete stati crocifissi con Cristo. Il vecchio uomo è stato annichilito. Dio dice, no. Tutto o niente. E purtroppo noi viviamo in un mondo, in un'età, quando anche nelle chiese cosiddette cristiane, no? Ma va bene, convive, va bene, fai così, fai così, intanto vieni in chiesa lo stesso. No. No. Non che siamo perfetti, perché non siamo perfetti. Però lo standard della parola di Dio non è mai cambiato. Anche se noi viviamo in tempi molto immorali, ma la parola di Dio non è cambiata. Dio non ha autorizzato nessun pastore evangelico di cambiare la sua parola, anche se alcuni vorrebbero farlo, ci provano a farlo. Una volta io parlavo con un fratello, che lui era un credente, aveva lasciato la moglie credente e lui in qualche modo voleva risposarsi di nuovo. Io ho detto, la Bibbia chiaramente dice che se la moglie si separa rimane sola, poi si riunisce con suo marito credente. Per due veri credenti nel Signore non c'è divorzio. Questa è quella che la Bibbia insegna. Non sto parlando di quello che è capitato nella tua vita prima di conoscere il Signore. Quello è un altro discorso. Ma due persone nate di nuovo che hanno conosciuto il Signore in spirito e verità, non c'è divorzio. L'unica concessione di Paolo in 1 Corinzi 7, potete separarvi per un periodo, ma o siete riuniti di nuovo o rimanete single. E io parlando con questo fratello ho detto, fratello, così leggo la Bibbia nel suo senso semplice, diretto. Tu devi rimanere da solo. E lui, ah, qua e là, ma quell'altro pastore mi ha detto così. E io ho detto, guarda fratello, tu troverai anche una chiesa che dice che puoi sposare un altro uomo, se tu cerchi abbastanza. Noi ridiamo, è vero. Tu puoi trovare anche una chiesa che ti farà sposare con un altro uomo, se cerchi abbastanza. Perché ci sono quelle che compromettono la parola di Dio. Ma Dio non dice, va bene Abramo, va bene, facciamo ereditare un po' della benedizione spirituale a Mishmele. No, Dio dice no, assolutamente no, perché questa è un'opera della tua carne, è una cosa abominevole a me. Non Ishmele nella sua persona, comprendete bene quello che voglio dire. Non Ishmele come essere umano, perché Dio amava Ishmele. Ricordate Agar quando nel deserto e ha avuto pietà su di lei e sul bambino? Dio amava e ancora ama i figli di Ishmele. Era l'opera di Abramo che Dio odia. E Dio disse no, non puoi sopravvivere. E quando noi accettiamo Cristo, non è accettiamo Cristo a metà, tutto o niente. Una resa assoluta è quella che Dio chiede da noi. Quella che chiede un non credente quando per conoscere il Signore, per nascere di nuovo, è quella che Lui chiede anche da noi credenti, fratelli. Quindi smettiamo di dire, Signore, possa Ishmele, un po' del mio Ishmele vivere davanti a te? La risposta è sempre no. Il frutto della tua carne non potrà sopravvivere. E io sono convinto che anche questa mattina alcuni di noi, magari dopo che siamo credenti, abbiamo fatto delle scelte nella nostra vita e noi sappiamo che erano Ishmele, non abbiamo pregato, non abbiamo chiesto a Dio. È inutile che noi speriamo che sopravviverà quella cosa, perché Dio non la benedirà mai. Dio dice no, deve solo morire. Però c'è una buona notizia, che quando noi ci rendiamo qualunque parte della nostra vita al Signore, che lasciamo quella parte morire della vecchia vita, allora il Signore entra con la vita resurrettrice. Dio ci dà una cosa miliardi di volte più bella. E poi dopo, io ho visto nella mia vita, no? Perché sapete, ai 28 anni di fede posso guardare e vedere tanti sbagli che ho fatto. E posso guardare indietro e dire, mamma mia, ma perché mi sono tenuto quella cosa per tanto tempo? Perché? Alla fine era una cosa che mi impediva a correre bene con il mio Signore. Eppure, Signore, arrendendo quella cosa nelle sue mani, Dio mi ha dato una cosa così più bella. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Questa mattina ricorderemo gli elementi della Santa Cena, la morte del nostro Signore. Questa è la prima Santa Cena che celebreremo nell'anno 2009. E quindi che possa per ognuno di noi veramente essere un nuovo inizio. Perché voi sapete, no? Nel mondo si fanno i voti del nuovo anno, no? Non fumerò più, non farò più questo. Ma noi come credenti non vogliamo fare i voti di questo genere, perché sapete i voti che fanno quelli che non conoscono il Signore? Il voto è basato nel loro potere, giusto? Quanti di voi avete fatto voti? In America si usa tanto, no? New Year's Resolution. Faccio una risoluzione del nuovo anno, non fumerò più, no? Non mangerò più la soppressa, non bestemmierò più. Però che questa mattina e anche questo anno per noi possiamo dire, Signore, insegnami, versi la tua grazia in me. Tu entri e rimuovi quella cosa della mia vita. Prendi tu possesso di quell'area della mia vita, quell'Ismaele. Caccia via il figlio della schiava nella mia vita. Vieni tu, Spirito Santo, caccia via quello che non è gradito da Dio.